credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta Missione Russia, del padre Giovanni Giorgianni.
Il protagonista del romanzo Missione Russia del padre Giovanni Giorgianni è un sacerdote polacco, padre Janusz, il cui sogno adolescenziale della Russia, nutrito soprattutto da suggestioni letterarie, diventa realtà quando gli viene assegnato un incarico a Mosca, che si rivela soprattutto una missione di incontro e di ascolto di un'umanità priva di punti di riferimento, gravata da una sofferenza irraggiungibile e che guarda con angoscia al proprio futuro. Sfilano così i personaggi che il protagonista incontra: l'altera ed enigmatica Tatiana, il tormentato Alexei, il misterioso Rosakov, tutti portatori di una sofferenza e di un'inquietudine, in attesa di essere ascoltati e redenti. Mezzanotte a Mosca. Della canzone, oltre al titolo, ricordo un vago passaggio di note nella voce di un fanciullo, tanti anni fa, in Germania. La voce purissima sembrava invadere il mondo di tutta la sofferenza umana, con uno strazio, un'accusa, che ancora oggi torna a rimestare sensazioni e turbamenti. Ora, mentre guardo dalla finestra dell'albergo le luci della capitale russa, mi pare di cavalcare un'onda prima che si dissolva sulla spiaggia. La gioia di essere qui, a contemplare la realtà di forme costruite dai sogni, non mi libera da una pania d'ansia. Non è mezzanotte, quando volano le streghe, ma chissà, un'ora stregata della mia vita. Mosca. Oltre la piazza immensa, le cupole di San Basilio, le mura e gli edifici del Cremlino, il mausoleo di Lenin, offre lo spettacolo consueto delle grandi città nella notte che ho visto per il mondo. Macchie di luci, cumuli d'alberi, sagome di edifici trapuntati di lampade, lunghissime scie luminose di auto e brillio occasionale di fari. L'altitudine del posto d'osservazione unisce alla bellezza il dono del silenzio, nutrito di visioni, ricordi, speranze, paure. Sono a Mosca. Un mese fa a Roma sono stato chiamato all'ufficio del nostro generale. C'era un padre che non conoscevo, pieno di amabilità. Teneva nelle mani la lettera che avevo spedito circa un anno prima e per la quale ormai non speravo un riscontro. Mi domandò se fossi ancora della stessa idea e alla mia risposta affermativa mi invitò ad andare con lui perché il generale mi aspettava. Nel volgere d'un'ora mi trovai depositario del grande segreto. L'ordine aveva deciso di aprire un settore di attività in territorio russo. La mia missione era preparatoria. Consisteva nel vivere qualche tempo a Mosca, prendere contatti informali con la realtà del luogo e aprire una piccola casa di preghiera che desse già l'idea delle nostre intenzioni. Mi venivano date anche lettere di presentazione ad alcuni personaggi per apprenderne pareri e suggerimenti. Tutto qui. La conoscenza della lingua è stata decisiva per l'incarico, anche se le ragioni della scelta mi vengono presentate con più garbo e considerazione. Sono commosso, però, quasi mi vergogno di dire grazie. Non abbiamo segreti noi, mi dice il padre generale con il suo accattivante franco italiano, perché il nostro progetto non è contro alcuno ed è a favore di tutti. Per il momento, però, è meglio mantenere un certo riserbo. D'accordo. A chi del resto può far gola una notizia così? Avevo torto, ma ero felice. Avuta la certezza della partenza, mi affrettai a chiamare Mitya. Lo feci con un senso di aspettativa, sicuro che avrebbe condiviso la gioia e assicurato un'accoglienza a braccia aperte. Mi chiese gelido: «Che vuoi da me?» Ma «Nulla», risposi piccato, con l'orgoglio di poter aggiungere: «Ho tutto quello che mi giova. Speravo ti facesse piacere che ci incontrassimo nella tua terra». «Quando vieni?» Glielo dissi. Gli dissi pure che prima sarei passato da Cracovia. Informazione superflua, forse inopportuna, ma intesa a mostrare buon volere per superare il gelo con il calore dell'amicizia e dell'entusiasmo. Rispose: «Buon viaggio». «Mi aspetterai all'aeroporto?» «No, spia del Vaticano». E staccò la comunicazione. Rimasi a guardare il microfono nella mano, come per decifrarvi il motivo di quell'assurdità. Preso da una specie di frenesia, chiamai Boris, imprecando per le lungaggini del collegamento internazionale. Una voce sgarbata d'uomo mi informò che il dottore si trovava in missione. «Dove?» «Fuori». «Nadia?» «Nadia purtroppo è ricoverata in ospedale», disse la voce, gentilissima stavolta, di una donna. «Il numero? Non lo conosco». «Quando? Non lo so». «Tatiana, allora? O Sonia? Vivono nello stesso appartamento, una delle due ci sarà. Con Tatiana avevo scambiato un paio di lettere». Aspettai a lungo. Non si annunziò alcuno. Richiamai nel pomeriggio. Stavolta di là non si sentiva neppure lo squillo dell'apparecchio. Non c'era nulla di là. Non avevo conosciuto nessuno in quel paese. La memoria mentiva. Sulla mia carne le spire d'un serpente conosciuto solo attraverso i libri facevano uno strano effetto. I giorni che gli amici russi avevano trascorso a Roma erano stati per me di gioia, gioia di fanciullo che soffia dalla cannuccia della fantasia bollicine di entusiasmo, con l'illusione di poterne invadere il cielo. Avevo immaginato tante volte un arrivo in Russia alla maniera dell'idiota a Pietroburgo. Idiota mi sentivo anch'io, ma non sapevo a chi affidare la parte di Aglaia e della sua famiglia, di Nastassia Filippovna e di Rogojin, ormai che il gruppo dei miei conoscenti si era dileguato. Guardavo e non mi muovevo, preso dal panico, che non mi fece capire subito tutte le parole dell'uomo attarchiato, giubbotto di pelle nera, apparso accanto a me come fosse sgusciato tra le maglie del mio sconforto. Ma afferrai la sostanza. Si offriva di trasportarmi in città. A pagamento, si intende. Un tassista. Sorride e si china a raccogliere il bagaglio. Tengo stretta la borsa con i soldi e lo seguo, spaventato e pieno di sollievo. Che mi succede? L'uomo mi ha fatto simpatia e io credo ai sentimenti spontanei. Comincio a chiedermi se non stia compiendo l'ennesima idiozia, contro tutti i propositi e gli avvertimenti. Se non debba fermarmi, rifiutare quella macchina, cercare un autobus, se c'è, domandare alle organizzazioni ufficiali. Quello mi dice di aspettare, mentre va a prendere l'auto. E sparisce. Ma si è portato dietro le mie valigie. Ecco, idiota, corrigli dietro. Ma dove? Non lo vedo più. Stringo la borsa contro il petto. Sto per piangere. L'angoscia dura buoni 10 minuti. Poi una macchina nera si ferma accanto a me con un sobbalzo. L'uomo si china ad aprire lo sportello.
«Ha avuto paura?»
chiede con un tono che mi sembra davvero sfrontato.
«Eh già, è una buona macchina questa. Ci si può fidare, nonostante sia totalmente russa.»
Sta parlando d'altro, non del terrore che mi ha causato e ancora mi tiene il cuore stretto. Deglutisco con coraggio. Per fare conversazione dico la cosa più inopportuna. «Meno male che lei non è uno di quelli che uccidono i turisti.»
«Come sa che non la sto portando al bosco?»
«Non con quella faccia», affermo con un tono saputo, avvertendo allo stesso tempo un filo di sudore lungo la schiena. Ride e non aggiunge altro. La mia tensione si placa nel silenzio e via via si scioglie. Prima di fermarci all'albergo, l'autista mi offre un biglietto da visita e dice con tono impersonale:
«Questo è il mio indirizzo con numero di telefono. Se in seguito ha bisogno di una macchina, sono a disposizione.»
Do una sbirciata al biglietto e lo metto in tasca. Ho letto il nome, Valentino. Egli mi accompagna dentro con il bagaglio. Dall'albergo nessuno si è preso la briga di aiutarmi. Giunto in camera, tiro fuori il cartoncino di tasca e leggo con più attenzione. Oltre al nome e cognome, Valentino Rostov, un indirizzo e un numero, nient'altro. Eccetto... Ma che cosa? Tracciato a penna, in lettere latine, c'è scritto AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, il motto della Compagnia di Gesù. Mi precipito alla finestra. Non vedo nulla, naturalmente, o piuttosto, macchine di moscoviti che vanno per i fatti loro. La mattina ho chiamato l'istituto di pedagogia. Una voce quieta, sicura, mi risponde. Mi ero aspettato una qualche segretaria, invece si tratta proprio del capo. Le nostre informazioni dunque funzionano, buon segno. Considero il fatto una seconda gentilezza dopo l'autista. Avvenimenti favorevoli e contrari di solito si equivalgono nella vita, come durante un tragitto in città a semafori rossi e verdi, anche se ti sembra di incappare soprattutto in quelli rossi. Spero in un'alternanza ragionevole. Fu gentile, senza esagerare. Si informò del mio viaggio e delle mie intenzioni, accolse la richiesta di vederlo al più presto e indicò, se potevo, la stessa mattinata. Siccome gli avevo accennato allo strano tassista incontrato all'aeroporto, disse con tono tranquillo che probabilmente l'avrei rivisto alla porta dell'albergo. Mi aspettava, infatti, e fu lieto di accompagnarmi. Guardavo con avidità lo spettacolo delle strade, degli edifici, delle cupole, dei parchi. Valentino parlava solo per rispondere alle mie domande su un palazzo o un monumento. Pareva ben informato, e anche nel modo d'esprimersi aveva un certo che di acculturato che aumentava i miei interrogativi. Quando gli posi il primo, gli sciorinai davanti il suo biglietto dicendo:
«Non mi dica che lei è un mio confratello.»
«Perché no?»
Rimasi a guardarlo imbambolato, mentre lui continuava a sorridere. Mi sentii preso in giro.
«Beh, scusi, se lei non avesse voluto dirmi qualcosa, non avrebbe scritto quelle lettere AMDG. È una sigla importante per me. Siamo ora abbastanza soli perché mi spieghi il messaggio?»
«La prego di scusarmi. Ho appreso quella sigla dal direttore, il professore Rosakov. Volevo solo dimostrarle gentilezza per farmi ricordare da lei più facilmente.»
O era un abile bugiardo, o io ero proprio uno sciocco. Forse entrambe le ipotesi, anche se la seconda mi appariva ogni giorno più evidente. Il professor Rosakov era un uomo di media altezza, una gran capigliatura brizzolata, il volto pallido, senza barba, gli zigomi alti e le labbra strette, il mento forte. Poteva avere una 60 anni, forse meno, e l'aria di un intellettuale come tanti, ma con gli occhi più straordinari che abbia visti. Solitari e ardenti, contemplativi e decisi, capaci di stupore e di minaccia. A me li volse nell'intenzione più amichevole. Mi strinse la mano e apparve per un momento indifeso. Dopo quell'istante, però, era di nuovo integro e inattaccabile, ospite cortese e vigile. Mi interessò e mi fece paura. Un grand'uomo, ma che ha da fare con lui un povero diavolo come me? Però mi piacerebbe conoscere la sua storia. Come si è districato fra le insidie della dittatura. Insomma, chi è? E intanto, con rapidi sguardi per la stanza, cercavo segnali che lo spiegassero. Sulle pareti c'erano quadri, sembravano molto belli.
Le piacciono? Sono riproduzioni. Gli originali si trovano all'Ermitage di San Pietroburgo. Guardi, venga.
L'ovvietà nel pronunziare quel nome diceva molto. Si levò agile, avvicinandosi a uno dei quadri con un trasporto che avrei chiamato amoroso. Un altro uomo.
Osservi questo. Vede la figura di Cristo? È leggera, non gravata dal peso del corpo morto. Più che morto si direbbe stanco. Uno che ha dovuto lasciare la lotta, vinto, e ha cercato un angolo per riposare. Lo suggeriscono anche i due personaggi che gli sono vicini. La madre non la coglie in seno con strazio definitivo. Lo sostiene piuttosto, perché poggi bene, con comodo. E la figura maschile, giovane, il discepolo Giovanni, le prende la mano, la sola parte del corpo abbandonata. Lo guarda e pare l'incoraggio a non abbattersi. E quasi fosse certo che possa ascoltare sotto quelle palpebre chiuse. A fare uno sforzo per rimettersi in piedi. È possibile, gli facendo con l'altra mano, aperta, come a dirgli, non vedi? Ognuna delle opere che vede in questa camera ha una storia e una ragione d'amore. Lei ha parlato di Venezia. Io sono stato a Venezia. Questo è un quadro del Guardi, vede? Un veneziano. È riuscito a fissare sulla tela una speciale luminosità dell'aria che gioca con l'acqua e si rivela nei dettagli, in scorci appena intravisti, come fosse un paese dell'anima di sua esclusiva proprietà. Venezia è bella. Ha segnato una tappa importante nella mia vita.
Anche nella mia, dico senza pensare e pentendomene subito. A volte le parole che scambiamo con un altro essere umano sono la pista visibile di quelle che volano nel segreto della mente. Io continuo a pensare ai russi che ho incontrato nella città lagunare. Nadia. Tatiana. Le cercherò appena possibile. È un pensiero che non mi lascia. So che è folle correre dietro ai richiami del cuore e cerco di mettere un freno, di negare l'interesse evidente, ma poi mi ritrovo a guardare dal buco della serratura le visioni che mi sono negato.
Per alcuni giorni lei potrà restare con noi.
Grazie. E poi?
A pensione, presso una famiglia. L'accoglieranno all'inizio della prossima settimana. Si tratta di una signora sui 60 anni, Varvara Nekrasova. Vive con il figlio, Alexei. Il marito le è mancato di recente. Hanno spazio e sono discreti.
Ero stato già ospite di una pensione durante la mia dimora in Italia, al sud, in un ambiente pieno di novità e di fascino per me, abituato a tutt'altro paesaggio. Alla casa si accedeva per un giardino di aranci digradante sul costone del colle, carico di profumi che mi inseguivano fin dentro la stanza. Ora il ricordo è balzato distinto, privo di rimpianti, ma vivacissimo, quando sono arrivato. La casa di Varvara Nekrasova aveva anch'essa un giardino, vantaggio non trascurabile in una parte della città affogata di cemento. La padrona di casa mi indicò la camera a me destinata, una delle due sul corridoio con un'ampia finestra che dava sul giardino. L'altra era di Alexei. Ma egli solo di rado era in casa, disse la madre. Era un attore e aveva orari imprevedibili. Sembrava però che imprevedibile per lei fosse tutta la persona del figlio. Il suo imbarazzo sull'argomento era troppo evidente ed angosciato, e non mi permisi di chiederle nulla. A casa la signora Varvara era instancabile. Sin dal mio ingresso nella sua dimora prese a benvolermi
e ad usarmi un'infinità di attenzioni alle quali non ero abituato. Era piuttosto alta, leggermente sovrappeso, un viso dolce, segnato dall'età, che non aveva cancellato tuttavia l'antica nobiltà e il ricordo d'una bellezza fuori del comune. Una sera, dopo cena, stavo seduto nel soggiorno ad ascoltare musica. Varvara aveva una bella collezione di dischi e un impensabile apparecchio giapponese di alta fedeltà, ricordo d'un viaggio all'estero del marito. Avevo accolto con gratitudine il suo invito a servirmene sin dal primo giorno. Tenevo il volume basso e lasciavo che la musica mi invadesse, mentre faceva da sottofondo ai pensieri o agli appunti di diario, frequentato la sera con perseveranza in attesa. Quella sera avevo messo la sonata numero 2 in re minore di Rachmaninoff. L'avevo scelta senza un motivo cosciente, ma come guidato da un ricordo o da un sentimento. In altri tempi me ne aveva regalato il disco una donna amica. Varvara forse capì le mie motivazioni nascoste ed ebbe un moto di gelosia inavvertita perché contro il proprio temperamento fermò l'apparecchio e domandò «Perché ascolta questa roba?» «Mi pare un pezzo adatto alla malinconia», risposi sorridendo. «Non c'è nulla di più consono ad una sera solitaria a Mosca». «Se vuole della vera musica triste», mi disse lei, «senta questa». E mise la sonata K488 di Mozart. «Stia attento al largo. È vera musica, triste, sublime». E con passi energici uscì dalla stanza. Contrariato, all'inizio non apprezzai la sonata che pure conoscevo, ma che non ritenevo adatta al mio umore. Mozart ha bisogno di uno spirito vigile, che sappia affrontare il dolore e trovarvi ragioni di vita. A parte il ricordo, forse proprio per quello, avevo scelto Rachmaninoff. Nonostante l'agitazione di quei giorni, infatti, avvertivo una stanchezza piena di malinconie e un bisogno morbido di abbandono, forse di sconfitta. Qualcuno bussò alla porta. Era mezzanotte, non poteva trattarsi di Varvara. Era Alexei.
La mamma voleva impedirmi di venire. Gliel'ha imposto lei questo pezzo, vero? La compatisca. È un regalo di mio padre. E lei crede che egli torni ogni volta ad ascoltare.
Aveva un motivo sua madre per sconsigliarle di venire a trovarmi?
Dice che non debbo disturbare. La disturbo?
Alexei, a parte l'arroganza, era un bel giovane alto, pallido, la fronte larga, gli occhi grandi, con un gran giro di capelli corvini che li incoronavano come una criniera, da eroe delle barricate. Pareva ricordarmi qualcuno, ma non era possibile.
La mamma non vuole che io le chieda alcol e soldi. E sfortunatamente sono le due cose di cui ho maggior bisogno. Non chiedo nulla in elemosina io. Sono venuto per offrirle un affare.
Voleva vendermi un'icona per la modica somma di $500.
La ringrazio, ma non ho soldi. Non tutti gli stranieri grondano dollari.
Mi alzai e sostenni il suo sguardo d'odio.
Possiamo bere però un bicchiere insieme, se vuole.
Dopo un paio di bicchieri, mi piantò gli occhi spiritati addosso.
Tu sei un prete?
Il tu lo dovevo alla vodka.
Sì.
Un prete cattolico di Roma?
Sì.
I preti di Roma non ci piacciono.
Ah, grazie dell'informazione. A chi si riferisce il C?
A noi russi. Cosa cercate qui?
Per conto mio, ti assicuro che non voglio niente per me. Amo il popolo russo. Sono pronto ad aiutarvi in tutti i modi.
Comprami l'icona. Te la do per $100.
Ti ho detto che non ho soldi.
Sempre così, ma che ne faccio delle vostre chiacchiere?
Tentai di dare una svolta al discorso e chiesi a bruciapelo.
Hai la ragazza?
Te ne ha parlato la mamma, di Lisa?
No, non so neppure che si chiami Lisa, la tua ragazza. Beh, se ti fa piacere, parla. Altrimenti l'ultimo bicchiere è a nanna.
L'ho uccisa.
La sua confessione m'era parsa istrionica, intesa per qualche ragione a far colpo su di me. Ci riusciva, ma non a suo vantaggio.
Sono passati 7 mesi. Era inverno. La neve copriva tutto. Anche la luna pareva di ghiaccio quella notte. Io invece avevo una fornace dentro. Amavo Lisa, ma lei resisteva. Diceva sì, ma più tardi. Andai al ristorante dove si esibiva, spogliarello. Poi riceveva i clienti nel camerino. Andai anch'io nel camerino. Lei non sapeva che io sapevo. Quando mi vide, tentò di chiudere la porta, ma io la sopraffeci. Penoso. Le parole, le lacrime, gli scongiuri, le suppliche, tutto penoso. Mi accettava come cliente, dovevo pagare la tariffa. Come gli altri. Ti sei venduta, le gridai. Mi rispose, tutti siamo venduti in questi tempi, anche tu sei un venduto. A questo punto la colpii. Non c'era motivo, mi aveva detto la verità, ma io la colpii. Come un pazzo la colpì per distruggerla, furibondo, bestiale. Lei non si difese, come un agnello, come un candido agnello. Alzò soltanto le mani per coprirsi il volto. Mormorò un no, doloroso, senza speranza, e si lasciò battere, cadendo, cedendo a poco, sotto la mia furia. Poi non si mosse più.
E poi?
Non lo so, non so nulla di quello che successe poi. Sono dovuto andare vagabondo per la città. Ho dovuto trovare il modo di procurarmi della vodka. Perché mi trovarono ubriaco per terra, in mezzo alla neve. Mi svegliai in ospedale, avevo preso la polmonite, che mi tenne a letto per un mese.
Cosa hai fatto dopo?
Mandai mia madre a chiedere notizie di Lisa. Anche lei era in ospedale, in un altro ospedale. Non mi aveva denunziato. A mia madre disse che mi mandava il suo perdono. Insistette perché il messaggio mi arrivasse, perché avessi la pace. Pensava a me, non a se stessa. Quando guarì, andai io all'ospedale per vederla, a costo di farmi ammazzare. Mi dissero che era morta.
Rosario Tronnolone ha presentato Missione Russia, del padre Giovanni Giorgianni. Pubblicato dalla SEI, Società Editrice Internazionale. Nel ruolo di Rosakoff, Paolo Lombardi. Nel ruolo di Valentino, Gaetano Lizio. Nel ruolo di Alexei, Gabriele Parrillo. Tecnico del suono Roberto Fortunato. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.